Radio Onda Rossa, Blues Night 22 precise.
Tocca a noi, Spider.
Sì, pare che abbiamo mandato la sigla troppo presto.
Troppo presto.
Che è successo?
Rimetti la capa allora, dai.
Che era? Che era successo?
15 febbraio l'anniversario.
Ecco. Dobbiamo ricordare il 15 febbraio, caro Patata, insomma.
C'è l'anniversario del Patata, non so quanti di voi se lo ricordano. Il mercoledì sera.
Troppi anni che ci manca.
Comunque era sabato pomeriggio, non era mercoledì sera.
Anche sabato all'inizio, il mercoledì sera, no?
Vabbè, ma tu parli proprio all'inizio.
Certo, io parlo dei primi anni 90. Quindi 22.03 inizia la trasmissione di musica black di Radio Onda Rossa.
Finalmente un po' di musica.
Roland Heiss, Funky Mama Moose. Allora, caro Big Max, non si sa con precisione chi sia questo Roland Heiss, sicuramente un tastierista che ha registrato questo solo disco nel 75 e poi è scomparso dalle scene. Qualcuno dice che si sia trasformato in DJ Khaled, che tu conosci benissimo.
Siccome è un vicino di casa.
Quest'album si chiama Second Wave, da cui abbiamo tratto questa Funky Mama Moose, disco jazz funky. E questo disco è stato paragonato alla band degli anni 70 di Miles Davis, penso un po', quella che comprendeva Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Zawinul.
Quella è la linea che segue anche questa musica in sottofondo, in effetti.
Insomma, Roland Heiss, tu sei pronto con i tuoi dischetti?
Veramente un disco solo ho portato, ma questa sera ce lo facciamo bastare.
Bene. E allora andiamo a sentire The Awakening, Slinky. Thank you. The Awakening, Sinchi dall'LP Mirage, su etichetta Black Jazz Records, un'etichetta pezza fondata nel 1971, attiva fino al 1975.
E sai un sacco di cose, Spider.
Mi sono documentato, eh. E invocava la spiritualità e la politicità, il politically correct della musica nera, e è pubblicato roba di funk, free jazz, soul jazz. Quello che stiamo sentendo invece è Freddie King, Hideaway. Intanto piano piano, mentre noi ci distraiamo,
insomma, aspetta, io mi stavo godendo questo brano. Cosa è successo? È tagliato a metà,
è zoppato, sì,
è perché Freddie King è uno dei tre re del blues, insieme a B.B. King, Albert King, naturalmente. Lui, Freddie King, è morto giovanissimo nel 1976. Dicono che la malattia, è morto di ulcere e pancreatite, una malattia dovuta probabilmente allo stress accumulato, faceva oltre 300 giorni di tour l'anno, e anche probabilmente al fatto che aveva sostituito il cibo solido con il Bloody Mary, che diceva che risparmio tempo nel preparare gli spettacoli.
Certo,
non si dedicava molto alla sana vita alimentare.
Sei pronto?
Io abbastanza pronto, se questo che
allora sentiamoci sottofondo... questo California Soul.
Ma dove lo ascoltiamo, Spider, questo California Soul?
Su Radio Onda Rossa.
Oh,
California Soul, un brano portato a successo da Marlena Shaw, ma cantata da tantissimi.
Questa è una versione particolare.
Questa era la versione dei Jimmix. E l'hanno cantata anche i Fifth Dimension,
parecchi Martin meglio di loro,
è giunto il tuo momento.
Beh, andiamo avanti. Come è giunto il mio momento? Ma io direi scegli un altro brano, io qui ancora sto a casa.
E allora ti metto questa qua. The Singers Unlimited. Sentimental mood. Può andare bene?
Ma sì, per questa volta.
Every rolling stone gets to feel alone when home sweet home is far away. I'm a rolling stone who's been so alone until
sei pronto?
Abbastanza.
Cosa ci proponi?
Allora Spider, questa sera raccontiamo la storia che ruota intorno a questo straordinario concerto chiamato Jazz at Massey Hall. Massey Hall è un posto a Toronto.
Ah, un locale.
Siamo nel 1953.
Thank you.
Siamo nel 1953 quando un club di appassionati di jazz di Toronto si mette in testa di fare un concerto. Fare un concerto, però che tipo di concerto? Questi sono appassionati di bebop, anzi si chiamano appassionati di China Music. China Music perché, caro Spider, come Chinese Music? Che... era come stato un appellativo poco amichevole che aveva dato ai suonatori di al bebop, addirittura Louis Armstrong.
Ah.
Esatto, questo appellativo che poi venne fatto proprio.
Il grande Louis Armstrong.
Dal grandissimo Louis Armstrong. Venne fatto proprio da dai detrattori del bebop, dagli appassionati di lo swing, da giornalisti. Critici a cui poco piaceva il bebop, tanto che i musicisti bebop da parte loro invece tacciavano questi che li disprezzavano in questa maniera con un appellativo di fighi secchi, fatta eccezione per Louis Armstrong, il quale nessuno
poteva dire niente.
E Louis Armstrong ovviamente poteva dire tutto quello che voleva. Fatto sta che non era semplice mettere insieme il gruppo perfetto. Innanzitutto sarebbe potuto andare a Toronto, diversi artisti che metterli insieme per i vari impegni non era per niente facile, ma quello che volevano mettere su un palco era Charlie Parker insieme a Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach.
Un super gruppo.
Eh sì, un bel impegno per un club di dilettanti, musicisti, jazz e appassionati di bebop.
E ci riuscirono?
Eh sì, ci riuscirono. E la genesi di questo concerto, il proseguimento, il concerto stesso sono degni di un film di Blues Brothers, di un possibile remake di un film di Blues Brothers. Perché cosa succede? Innanzitutto Charles Mingus è quello che si dà da fare per metterli tutti insieme, riuscire a firmare questo contratto e dare l'ok per questo concerto. Fatto sta che nel mentre stavano lì per partire, Bud Powell era ricoverato in un sanatorio, in un ospedale psichiatrico, perché era stato preso da uno dei suoi vari accessi psichici, e per farlo uscire dovette mettere la sua parola il suo manager, che era Oscar Goldstein, e dare anche la parola che gli avrebbe fatto da tutore, quindi accompagnato in comunque esso sarebbe andato, fosse andato. E quindi arrivarono all'aeroporto, che erano loro cinque più Oscar Goldstein e la moglie Charles Mingus, e si resero conto che i committenti non avevano fatto abbastanza biglietti d'aereo per tutti quanti.
E quindi
partirono in cinque e lasciarono dietro Charlie Parker e Dizzy Gillespie ad aspettare il prossimo aereo per Toronto, nel frattempo che avrebbero fatto i biglietti.
Fatto i grandi che, amici.
Esatto, anche mettere Charlie Parker insieme a Dizzy Gillespie non era stato per niente facile, perché i due erano litigati da svariato tempo.
Sì,
e anche malamente, diciamo, una tregua armata per quel concerto. Sbarcano a Toronto quei due, Parker e Gillespie, e Parker si rende conto di non avere il sassofono.
Ma come?
Esatto, si era probabilmente venduto qualche ora prima, sappiamo il vizio di Parker e quanto avesse bisogno di denaro in certi momenti. Fatto sta che lo comprarono in un negozio di giocattoli con un sassofono di plastica.
Incredibile.
Sì, cioè questo è una cosa abbastanza straordinaria. E noi intanto, prima di raccontare il resto della storia, ci andiamo ad ascoltare il primo brano che apre il disco. Stiamo parlando di un disco registrato con il registratore portatile che si era portato dietro Mingus, e questo rappresenta uno dei primissimi, se non il primo disco registrato dal vivo e quindi poi messo su vinile. Ci ascoltiamo in questo pezzo straordinario, veramente perdito, dove si riesce a intuire l'inizio, la difficoltà di Charlie Parker nel provare questo sassofono di plastica, che ovviamente aveva un suono e un'abilità ben diversa.
Beh, sicuramente l'avrà fatto suonare in maniera meravigliosa.
Sì, velocemente ne viene a capo e potete ascoltarlo, e ve lo metto subito. Perdido.
Arriva, eh?
Eh sì.
Mm-hmm.
registrato proprio dal...
Stavo pensando, veramente straordinaria la resa di questa registrazione, nonostante fosse fatta lì...
Con il microfonino.
Beh, siamo probabilmente a strumenti di una certa professionalità, sebbene molto antichi, furono in grado di registrare quello che avete appena ascoltato, ma le disavventure... del nostro concerto e soprattutto di chi l'aveva commissionato non finiscono qui, perché che cosa succede? Essendo dilettanti si può sbagliare data, anche noi ne sappiamo qualcosa. Fatto sta che questo concerto fu stabilito lo stesso giorno che c'era la...
Che c'era?
Niente, un po' di meno che, caro Spider, in quegli anni la box probabilmente godeva di un favore del pubblico superiore a qualsiasi altro sport, compreso il baseball negli Stati Uniti. E c'era la finale, solamente la finale dei pesi massimi fra Rocky Marciano e Jersey Joe Walcott. Quindi praticamente mezzo mondo stava a casa o in qualche locale a vedersi la televisione. 2500 posti disponibili, riuscirono a vendere solamente 750 biglietti. Ma questo non fu tutto, perché sia Charlie Parker che Dizzy Gillespie, meno male tutti, erano appassionati di boxe, assolutamente perdersi questo incontro era intollerabile. E il fatto sta che il concerto cominciò con un trio, Bud Powell, Charles Mingus e Max Roach, che fecero l'introduzione, suonavano da solo qualche brano, e nel frattempo Dizzy Gillespie andava su e giù per il palco dietro le quinte a vedere
il televisorino, sì,
come si svolgeva l'incontro. Dopodiché a un certo punto tutti i musicisti insieme a tutto il pubblico della sala attraversarono la strada per andare nel saloon che era dalla parte opposta a vedersi il match di pugilato.
Musicisti e pubblico.
E gli organizzatori, veramente con le mani nei capelli, fecero molta fatica a riportare la gente in sala e i musicisti.
Forse aspettarono che finisse l'incontro.
E nelle note di copertina del disco che ci racconta tutto questo, dice che fu l'intermezzo più lungo nella storia dei concerti jazz e non solo.
Va bene, che ci fai ascoltare?
E continuiamo
da questo disco.
Da questo disco con la straordinaria Sal Peanuts.
Ah, salutiamo DJ Lenin.
Esatto, proprio a lui pensavo, perché il nostro Lenin ci ha raccontato più volte la genesi di questo, del titolo di questo brano.
Pare che
ai momenti, ai tempi che suonavano insieme, erano d'amore d'accordo Charlie Parker e Dizzy Gillespie durante un concerto. Charlie Parker, che era diciamo in dipendenza da droghe pesanti, cercava la sua eroina,
il dealer.
E succede che a vendere la droga all'interno dei locali spesso erano quelli che vendevano le noccioline agli spettatori. Immagino con loro, come si chiama quella cosa che portavano davanti a peso al collo, no? Con
sì, che si vede anche allo cassetta. Stadio.
Certo, si vede tuttora. E avevano questa cosa nascosta sotto le noccioline. E c'era Charlie Parker che, in preda al delirio, dal palco, chiamava questo per farlo avvicinare. Salpina. I musicisti Dizzy Gillespie, il primo, prese a un certo punto al balzo la questione.
E la musicò.
E gli andò sotto con la sua tromba. Ad averne a rendere questo brano memorabile. In questo ora ascoltiamo Charlie Parker si prende la sua rivincita e dice: questo è il presente, il brano del mio miglior, dice, del mio più degno elettore, chissà
che avrà voluto dire.
Che cosa avrà voluto dire? E questa cosa è degna di nota, perché la voce di Charlie Parker è rarissima all'interno di una registrazione. Ora ce la andiamo ad ascoltare.
Allora, vediamo, facciamo la diretta del Big Max che cambia il.
It's been the year 1942.
Ah, no, è stato facile.
Salt Peanuts. Thank you.
Salpinas, Salpinas. Salpinas, Salpinas. Salpinas, Salpinas. Salpinas. Salpinas, Salpinas. The name of the song. Salpinas, Salpinas. We'll be right back. Salt Peanuts.
E a parte la straordinaria bravura di Max Roach alla batteria, come avete ascoltato questo brano, Charlie Parker suona ad una velocità siderale, mette in difficoltà tutti gli altri, impossibile stargli dietro, pensarlo con questo sax giocattolo, produrre queste note è veramente una cosa eccezionale. Questo Walcott, che sfidava Rocky Marciano, era il campione del mondo e metteva in palio il titolo, ed era un pugile nero e quindi tutti tifavano per lui, però venne sconfitto in 13 riprese per KO da Rocky Marciano, e quindi anche con l'amarezza nel cuore tornarono sul palco, un miracolo che siano riusciti a riprenderli e rimetterli a suonare. Immagino la forza della disperazione. Questo nastro inciso da Mingus arrivò velocemente tra le mani di un produttore discografico, che si chiama Robert Grant, che chiese: sentite, quanto volete per anticipo sulle royalties? E Parker gli sparò 100.000 euro e stiamo pace. E lui disse: ma
$100.000?
Sì, $100.000 ovviamente. Ma come puoi mettere un prezzo al talento? Se la cavò lui. Fatto sta che poi il disco venne stampato per l'etichetta che ha fondato Charles Mingus, che purtroppo ebbe anche breve durata. In questo brano che ci andiamo ad ascoltare, dopodiché sentiremo anche il finale che chiude questo lato A, e così abbiamo fatto il nostro dovere di ascoltarci almeno per intero un lato di questo giusto disco. All Things Are You Are. Scusate, All The Things You Are, è straordinario e quasi ineguagliabile il feeling che ha Charlie Parker col suo pianista Bud Powell, e ce lo ascoltiamo.
Vai. Thank you.
la tua termina con questa 52nd Street Theme dal brano di Thelonious Monk. Straordinario, la storia non finisce qui perché ovviamente non c'erano i soldi per pagare quello che era stato pattuito, perché avendo fatto circa un quarto della vendita dei biglietti rispetto al numero che si aspettavano, e ci pensò Charlie Parker, li costrinse a firmare assegni personali a quelli che l'avevano contattato, e lui stesso la mattina dopo si premurò di andarli ad incassare. E ultima cosa, intanto una foto del concerto ci restituisce in completo bianco Bud Powell al pianoforte, e gli altri invece sono in un completo grigio con delle cravatte colorate a favore, insomma.
A scelta, cercare. Anzi,
veramente una bella foto. Fatto sta che nella copertina del disco originale che uscirà per l'etichetta di Mingus, Charlie Parker, che era sotto contratto per la Mercury, non poteva apparire, e c'è la foto degli artisti e invece di Charlie Parker si vede solo il sassofono, e appassionati che si chiedevano chi fosse mai a suonare
ma il sassofono di plastica?
Esattamente, sì, che passione si chiedevano, e la copertina recitava Charlie Chan, il fantomatico Charlie Chan, e così ci siamo ascoltati la storia e le note di questo straordinario disco. Abbiamo sentito tutto il lato A, presto ascolteremo anche il lato B.
Perché no?
Continuiamo, siete stati.
Si è fatta. Sono le
23:01. 23:01, noi siamo addirittura d'arrivo. Ora ci
sì, io almeno un pezzo ve lo voglio far sentire. Di quelli che avevo selezionato. Questi è Jamie Callum nella sua versione di The Wind Cries Mary.
After all, the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints traced in red, and the wind whispers Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom, but you know
this will be the last. And the wind cries, Mary.
Ebbene, valeva la pena perdere qualche minuto.
Sì, una bella musichetta, non si perde mai tempo quando si ascolta Radio Onda Rossa.
Vabbè, noi ci ascoltiamo la nostra Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free. Anche questa puntata è andata.
Non ci stancheremo mai di ascoltare questa canzone eccezionale.
Meravigliosa.
Meravigliosa, hai detto bene. Senti, volevamo ricordare, non sabato domani, ma sabato prossimo.
Ah sì, si replica. C'è l'Aperiror.
La grande richiesta Aperiror presso l'ex SNIA.
Sappiamo anche chi verrà, ma non vogliamo fare spoiler.
No, per sorpresa, sicuramente avremo il nostro Lenin Salpinas ai controlli.
E poi io te lo. No.
In che versione? Quelli e poi quegli altri. Staremo a vedere. A cominciare dalle 18 e andiamo avanti fino a quando ci piace.
Sabato, non questo che viene, non domani.
Sabato 19, l'appuntamento è il terzo sabato di ogni mese.
E vi ricordiamo di comunque andare sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, sia per sottoscrivere, perché la radio, sapete, campa di voi, e sia per andare ad ascoltare, a vedere cosa ha prodotto la radio in questi giorni.
Spulciare negli archivi della radio, trovate sempre qualcosa di bello.
E quindi è ora di salutare. Un saluto a tutti quelli e a tutte quelle che ci hanno ascoltato finora.
In particolare a chi non gode della propria libertà, compagni e compagni.
Ebbene, buonanotte.
Buon proseguimento.